La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Musiche particolarmente suggestive e quasi celestiali, proprio per introdurre le ambientazioni di buona parte del film di cui ci occupiamo appunto con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo dall'altra parte dell'apparecchio telefonico. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui, buongiorno Fabrizio.
Ben ritrovato, radiocittaperta.it ti accoglie come sempre a braccia aperte.
Grazie.
Allora,
anche a te.
Esordiamo per quello che riguarda il 1973 con produzioni cinematografiche italiane. Di che film parliamo oggi?
Allora, parliamo di un film che ebbe una grossa risonanza non solo nazionale ma anche internazionale, Pane e cioccolata di Franco Brusati, che fu in realtà prodotto nel 73 ma uscì ed ebbe dei riconoscimenti nel 74. Fu prodotto nel 73 e fu un lungo lavoro, anche molto impegnativo, perché Franco Brusati, che appunto è il sensibile regista di questo film, si avvalse della cooperazione di Yaya Fiastri, sceneggiatrice che era anche sua amica. Ci fu un grande lavoro tra i due, ma si inserì Nino Manfredi. Nino Manfredi voleva dire la sua, voleva accentuare certi aspetti comici del film, e diciamo questo così, questo triangolo di sceneggiatori determinò il ritardo nella produzione insomma effettiva del film.
Addirittura, del film. Se ho letto bene, inizialmente non era neanche previsto Nino Manfredi come attore principale.
Inizialmente no.
Sembrava che fosse affidato a Ugo Tognazzi il ruolo.
Inizialmente era stato pensato Ugo Tognazzi, ma Brusati poi effettivamente ritenne che Tognazzi non era adatto a interpretare il ruolo della persona spaesata, del proletario, perché Tognazzi sembra sempre, diciamo, in qualche
più
modo
aristocratico,
più...
certo.
Eh sì, o quantomeno il borghese abbastanza disincantato, no? Mentre Manfredi entrava sicuramente più nella parte. Il problema è che, come disse Luigi Magni, insomma, come in una riflessione che fece alcuni anni fa, diciamo, i quattro grandi del cinema italiano di allora, Tognazzi, Sordi, Manfredi e Monica Vitti, condizionavano pesantemente le sceneggiature, e lui se ne lamentò molto, Luigi Magni. A un certo punto io non feci più film con queste persone, dice, perché pretendevano di fare tutto loro. L'unico che era più rispettoso, paradossalmente, disse lui, era Vittorio Gassman, che comunque è un grande attore anche drammatico, che si ritirò un pochino da questa competizione. Insomma,
quando invece, sorti, diciamo, per Physique du Rôle, anche per Irruenza, poteva sembrare quello più invadente,
quello,
no?
Quello più invadente. Invece non lo era, almeno non secondo Luigi Magni, e quindi, insomma, praticamente Manfredi in questo film, per carità, poi fa una grande interpretazione, non è che voglio sminuire, insomma, la grandezza di Nino Manfredi, che ci sta a tutti nel cuore, no? Però erano quei personaggi che amiamo, che abbiamo amato allora e amiamo tuttora, che comunque erano condizionatori del film, dei film. Nel caso di Pane e Cioccolata, il connubio riuscì molto bene a livello commerciale, innanzitutto per il tema, l'italiano in Svizzera, un italiano appunto solo, infatti il film inizia in un prato dove c'è una piccola orchestra che suona
proprio questo brano che stiamo ascoltando.
Brano, insomma, sì, esattamente. E lui che mangia pane appunto e cioccolata. A un certo punto, muovendosi, vede addirittura il cadavere di una ragazza in un boschetto vicino.
Aspetta, prima di tutto ciò c'è una piccola gag che già dice molto della difficoltà di ambientamento. Cioè, lui dà un morso,
sì,
un pochettino,
sì, sì,
più consistente,
morso, poi, esatto,
e lo scrocchio,
poi,
del pane disturba, sì, la quiete del giardino.
Esattamente. Quindi, e non solo, poi non sa dove buttare praticamente la carta, ma alla fine, vabbè, insomma, comunque alla fine se la prende lui. Sì, c'è questo imbarazzo, questa attenzione, dopodiché quando vede questo cadavere viene letteralmente terrorizzato, ovviamente viene fermato dalla polizia perché viene preso lì nei dintorni e viene interrogato, la polizia capisce subito che lui non c'entrava niente, comunque è indicativo che gli dicono: ma lei è italiano? E nessuno è perfetto. Quindi praticamente risponde in una maniera, insomma, come per dire,
rassegnata
a questo senso di, in qualche modo, di inferiorità. Ora, il film, diciamo, secondo me, almeno la mia impressione, anche rivedendolo dopo tanti anni, stenta un pochino a decollare, no? Poi racconta le vicende di questo che peraltro era un perfetto cameriere, insomma, un cameriere presso un ristorante di lusso, che dove indubbiamente sapeva fare il suo lavoro, ed era in continuo antagonismo con un turco che rischiava di soffiargli il posto.
Tra l'altro turco interpretato da un caratterista celebre che si chiama, sì, Gianfranco Barra, che poi, insomma,
Gianfranco Barra, sì, sì,
è un attore, sì, molto ricorrente in tutta la commedia di, diciamo, a cavallo tra il 70 e gli 80.
Tra il 70 e l'80, sì. E tra l'altro pure bravo.
Molto,
e,
molto.
E che raccontò anche dopo, diciamo, nel DVD, per esempio, c'è anche un po' il racconto di questo Barra, dell'esperienza fatta, molto piacevole, dice lui, con Nino Manfredi.
Barra, che ha lavorato con Zampa, con Steno, con,
sì,
Danny Lo,
sì,
con tutto il cinema italiano che conta.
Con tutti
i grandi.
Caratterista, insomma, sicuramente non degli attori di primo piano, ma un caratterista sempre importante, sempre rilevante. Ora, Manfredi, già in questa rivalità, no? Che cosa ci vuole dire Brusati? Ci vuole dire che sotto sotto Manfredi, che è una vittima, diciamo, per la durezza delle condizioni di vita, per la severità e i pregiudizi razziali che hanno appunto gli svizzeri nei nostri confronti, che quantomeno avevano allora, e lui nello stesso tempo esercita una forma di razzismo nei confronti di questo turco, insomma, che guarda con diffidenza e con disprezzo.
Fino però poi quasi a, diciamo, a condividerne e a empatizzare con lui quando lo vede riabbracciare tutta la famiglia che lo raggiunge, perché alla fine è lui.
Sì, empatizza, però si sente anche escluso, perché quello è il momento in cui lui se ne va.
Sì, però probabilmente.
Però capisce, si mette nei panni.
Che siamo tutti sulla stessa barca.
Siamo tutti sulla stessa barca, c'è un lampo di comprensione. Comunque, cosa succede? Succede che l'impeccabile Nino Manfredi, l'impeccabile Nino Garofalo, Manfredi addirittura volle impose il nome Nino, perché ebbe una forte, diciamo, identificazione della parte. A un certo punto, purtroppo, orina all'aperto. E quindi per caso viene scattata una fotografia, viene portata al locale viene ovviamente fermato dalla polizia, multato chiaramente, perché queste cose
atti osceni in luogo pubblico,
atti osceni in luogo pubblico, insomma foglio di via, e lui convinto che il gestore del ristorante albergo lo tratterrà, lui non dice neanche una parola e si ritrova sul treno praticamente con gli altri immigrati, e quindi praticamente insomma è costretto ad andare via. Però in realtà poi ci ripensa, perché il film è tutto, è un tornare indietro e un ritornare, diciamo, è un riprendere, perché Manfredi vuole in tutti i modi e in tutti i sensi inserirsi nel tessuto sociale svizzero.
Non vuole tornare da sconfitto in
Italia. Non vuole
in
tornare da sconfitto in Italia, dove ha lasciato la famiglia, in un paesino presunto del centro-sud, dove chiaramente non ha avuto prospettive di lavoro, e quindi è tornato per, diciamo, vuole tornare dopo aver fatto un minimo di fortuna, quello che legittimamente tutti gli immigrati del mondo vogliono, insomma. E la solidarietà gli viene data da una ragazza greca, tra l'altro, che fa comprendere che si è fuggita dal regime dei colonnelli, una dirimpettaia, che lo nasconde, un esule, che la nasconde, lo nasconde per alcune notti, e che ha una fugace storia con lui, ma molto fugace, tanto è vero che lui si fa delle illusioni che poi in realtà non hanno senso. Quello che è interessante è che per esempio il figlio di questa ragazza vive nascosto in un armadio, perché ci sono continuamente controlli, ed è questa una cosa vera, ha raccontato Brusati, cioè lui si informò, diciamo, delle condizioni di vita degli immigrati greci, italiani, turchi in Svizzera a quei tempi. C'era un forte controllo, perché la famiglia si poteva solo ricongiungere se c'era un lavoro non stagionale ma fisso, regolarmente, diciamo,
retribuito,
inquadrato, allora si poteva riportare la famiglia. Ovviamente nel caso anche dell'esule greca, che era precaria, che quindi aveva lavoretti, cose del genere, il figlio era nascosto praticamente a casa, non poteva mai uscire. Tra l'altro il film è anche a suo modo delicato e divertente, perché lui fa amicizia con questo figlio a suo modo, no? Poi in realtà alla fine, insomma, il figlio pare che ce lo manda quasi quando è il momento di salutarsi, perché ovviamente la sua speranza è di fare breccia nel cuore della madre, insomma, cosa che, ripeto, succede per una notte, poi non più, poi la vede che cammina con lui, col figlio e con un signore attempato, presumibilmente un funzionario, qualcuno, insomma, uno svizzero, e quindi deve rinunciare.
Non c'è competizione.
Non c'è competizione. Ora lui praticamente si ritrova in una condizione di disagio,
è un clandestino,
e incontra, questa forse è la parte più riuscita del film per certi versi, un imprenditore italiano interpretato molto bene, bisogna dire, da Johnny Dorelli, che è fuggito dall'Italia per evasione fiscale, e lui lo prende così a ben volere. Gli dice: ma non ti preoccupare, ti faccio lavorare io, ti assumo io, anzi gestirò io i tuoi pochi risparmi se li fa dare. E, insomma, Manfredi pensa, diciamo, di aver svoltato. Invece in realtà questo, inseguito dalle procedure esecutive contro i suoi beni, contro di lui, ignorato dai figli che vengono praticamente per andare in un college svizzero, e sì e no lo salutano.
Terribile quella scena, mamma.
Sì, che è veramente abbastanza pesante, che vanno subito dal loro amichetto che è venuto a prenderli
e non si filano di pezzo
al padre. Lui al padre non si filano proprio per niente, deluso da questo, insomma, considerata la sua vita un fallimento, prende un sacco di barbiturici. E Nino, diciamo, che doveva prendere servizio da lui e del quale aveva preso i risparmi dicendo te li metto io in banca, lo trova morente.
Sì, anche morente. Perché lui è, diciamo, in bancarotta praticamente.
Era in bancarotta. Quindi si suicida e lui si ritrova di nuovo, non solo, addirittura senza quei pochi risparmi che aveva accumulato, si ritrova per la strada. E qui viene un pochino la parte, se vogliamo, prende la valigia, sta per tornare in Italia, la stazione viene fermato da un losco figuro che dice: guarda, se cerchi lavoro comunque io ho la possibilità sia di farti alloggiare che di lavorare, e finisce letteralmente in un pollaio dove neanche si può stare in piedi perché
è basso il soffitto, sì,
dove trovano comunità di emarginati, di persone, di uomini pollo, cioè che fanno addirittura, che vivono uccidendo polli e vendendoli, ma nello stesso tempo assumono questa piccola comunità le caratteristiche
animalesche,
e lui ovviamente rimane orripilato.
Tra l'altro c'è quella scena in cui vede i giovani che si bagnano
vede
nel
giovani,
fiume.
Infatti, vede i giovani che tipo stile David Hamilton, insomma,
sì, con questi effetti
che
molto
fanno loro, sì, questi giovani che fanno nel laghetto vicino al bagno, che cavalcano,
bellissimi,
lui,
tutti
bellissimi,
che
levigati e così via, tant'è vero che lui ovviamente abbandona questa baracca
scioccato, fugge, certo,
scioccato, e praticamente si tinge i capelli, dice: adesso tenterò un'altra strada,
cerco di mimetizzarmi, di integrarmi,
cerco, certo, di mimetizzarmi, e si tinge i capelli biondo così, e cerca, e così va in un locale e ben vestito, cerca di darsi un tono, no? E quindi di sembrare anche lui uno svizzero, comunque un nordico, insomma, una persona, non un italiano.
Che succede?
Succede che c'è Italia-Austria.
No, Italia-Inghilterra.
Italia-Inghilterra.
Di calcio.
C'è il gol, ovviamente, di calcio in televisione.
Gol di Fabio Capello, per la cronaca.
Gol di Fabio Capello, e lui non riesce a trattenersi. Quindi chiaramente
esplode in una gioia,
diciamo,
incontenibile,
irrefrenabile, viene subito così malmenato e maltrattato,
cacciato dal locale
dai tifosi razzisti. Ovviamente in questo si vede proprio,
che poi tra l'altro prima di questa esplosione commentano prendendo in giro gli italiani mentre giocano,
esatto,
a pallone,
esatto,
e lui si trattiene a fatica, ovviamente
lui lo vede quasi in quel momento come un riscatto nazionale, come molto spesso viene visto il calcio, no?
Certo.
E lui praticamente finisce di nuovo in mezzo alla strada, in mezzo ai bidoni dell'immondizia, insomma, preso a calcio e buttato fuori. A questo punto è chiaro che si arrende, dice: a questo punto che faccio, basta, prendo il treno, me ne vado. Sale sul treno e sente tutti i migrati che ritornavano a suonare con i mandolini, insomma, francamente
scordammo il suo passato,
e non era il suo assolutamente spirito, insomma, addirittura viene disgustato da questo atteggiamento, scordammo il suo passato, insomma, perché lui consapevole, diciamo, che comunque il fallimento della sua vita era palese, era assolutamente irrimediabile.
Non, insomma, vuole avere nulla a che fare con quella gente.
Non vuole accettare di essere nella condizione di queste persone che fanno finta di non capire in che realtà vivono, insomma, no? Cioè che hanno fallito la loro missione. E in un finale del film suggestivo, molto bello, il treno entra in una galleria. Tra l'altro c'è un aneddoto che ha raccontato Yahya Fiastri, che Brusaddi, che era un regista estremamente scrupoloso, estremamente attento ai dettagli, girò mezza Svizzera per cercare una galleria con dei binari dritti, cioè i binari non dovevano avere delle curve, almeno le ultime centinaia di metri dovevano essere dritti, quasi in funzione psicologica, quasi indicare, insomma, questa dritta via per andarsene, la dritta via per tornare. Non riuscì a trovarlo e quindi trova in realtà dei binari che sono leggermente piegati, no? Generalmente a semicerchio. Comunque, insomma, il treno entra nella galleria, dopo qualche istante si vede Nino Manfredi con la sua valigia di cartone
che si
guarda intorno, spaurito e incuriosito, in certo senso, vuole ritentare un'altra
strada. Non si vuole arrendere.
E finisce il film. Allora, il film ebbe i suoi riconoscimenti, Brusaddi ne fu molto contento, ma la cifra stilistica di Brusaddi non è assolutamente questa. Fu una specie, come si disse allora, di tiro alla fune, soprattutto tra Brusaddi e Yahya Fiastri da una parte e Manfredi dall'altra. Manfredi per spingere sul comico, Brusaddi, che era un attore tragicomico semmai, e una regista, intendo dire, sì, tragicomico, sì, certo, spostarlo sul piano della, così, della tragedia.
O anche, diciamo, più lirico, se
o comunque, esatto,
più drammatico.
Più drammatico. Tant'è vero che Brusati, il suo film più bello, forse, che quasi nessuno ha visto, è Dimenticare Venezia.
Che è, che è un omaggio a Visconti, se non
che è un omaggio a Visconti, e che è un film quasi bergmaniano, e che sfiorò la vittoria dell'Oscar.
Agli Oscar, sì.
E lui ci rimase molto male per la sconfitta, al punto tale, e mi ricordo che aveva addirittura Mariangela Menato a sinistra e Yahya Fassi a destra, e al momento della proclamazione dell'Oscar gli stringeva tutte e due le mani ad Hollywood, e rimase talmente deluso che crollò, si alzò addirittura, perché
era per talmente errore convinto.
Era talmente convinto, insomma, che fosse il film italiano, diciamo, il migliore film, cadde letteralmente e finì in uno stato di prostrazione che, da cui non si riprese proprio più.
Fece solo un altro film parecchi anni dopo e poi smise, sì, di girare.
Poi finì di girare e poi morì. Quindi Brusati era un autore molto sensibile, un autore che aveva fatto I Tulipani di Harlem,
certo,
film amarissimo, che aveva poco a che fare con la commedia all'italiana. Quindi questo film, un po' tirato da Manfredi, un pochino tirato da lui, è venuto un ibrido, però bisogna dire un ibrido riuscito, soprattutto per la tematica che in quei tempi era una tematica, insomma, c'erano molti film che parlavano dell'immigrazione, comunque, insomma, c'era stata prima Una ragazza con la pistola, appunto, con Monica Vitti, c'era stato il film di Alberto Sordi, Fumo di Londra, che aveva degli elementi documentaristici, c'era stato Bello Onesto Emigrato in,
certo,
Australia, di cui mi parlammo, se non vado errato,
sì, sì, sì,
l'anno scorso. Insomma, c'erano diversi film e questo si inserisce in questo filone di film, appunto, che riflettono in qualche modo sulla condizione dell'immigrazione.
Anche perché poi era un cortocircuito incredibile, cioè l'Italia del boom, della grande
esatto,
crescita economica, che comunque continuava ad avere questo
sì,
fenomeno molto diffuso e quasi fuori controllo dell'immigrazione.
Era un
forzata,
fenomeno che ancora nella metà degli anni 70, insomma fino alla metà degli anni 70, è stato molto diffuso, questo dell'immigrazione all'estero, dato che l'Italia era sostanzialmente considerata la sesta potenza mondiale a livello industriale del mondo. Non
e poi c'erano le capitali di tutto il mondo che erano pieni di italiani, insomma, io
esatto,
a suo tempo andai nei primi anni 80 a Toronto. Toronto veniva considerata la seconda città più popolosa della Sicilia, tanto per dirne
sì,
una.
Sì, lo so, per non dire, vabbè, la New York, che
sì, o l'Australia stessa di Alberto,
appunto,
Sordi, insomma.
Appunto, dunque, io devo dire però che purtroppo non si è data rilevanza mai nei film sull'emigrazione al film più bello che è stato mai fatto, e che è un film che ha girato molto poco, ed è un film di Ettore Scola, quasi un documentario,
sì, sì,
Trevico Torino, Viaggio nel Fiat Lama.
E poi tra l'altro è del 73, quindi potremmo anche parlarne.
È a recuperarlo, sì, infatti. Ora, questo film è forse il più bel film sull'emigrazione fatta, sulla drammatica condizione degli emigranti, in questo caso parliamo di un operaio del meridione che va a Torino e che lavora appunto nel Fiat Nam, appunto,
certo,
non a caso. Quello è forse il film più bello, più profondo, e vabbè, Scola per quello che riguarda, diciamo, la profondità, diciamo, Brusati era un grande autore drammatico, non dobbiamo dimenticarci questo. Scola è stato altro, era un'altra cosa, uno dei maestri, diciamo, del cinema italiano e della commedia all'italiana in particolare, anche la sua profondità.
Per quello che può valere, uno dei miei registi preferiti.
Sì, vabbè, anche mio, naturalmente. Ripeto, Brusati va più, secondo me, riconsiderato per le opere meno conosciute, Tenderly, per appunto I Tulipani di Harlem, e per questo Dimenticare Venezia, perché lui aveva una sensibilità mitteleuropea, era un uomo di grande cultura,
Sì, e poi c'è un gusto un pochettino quasi crepuscolare delle mezze tinte, insomma, non esatto. È uno dei forti contrasti.
E aveva, no, non è uno dei forti contrasti, e si considerava un regista di pensiero. E lui aveva dei problemi col grande cinema delle immagini, perché lui sapeva di non sapere esprimere con le immagini la grandezza del cinema che aveva dentro di sé. Lui era un introspettivo, era uno.
E poi era uno scrittore fondamentalmente.
Era sì, uno scrittore, è stato uno scrittore, è stato uomo di teatro. Forse la dimensione teatrale era quella che più gli si confaceva. Però ha lasciato alcuni film. Ora, questo film, Pane e Cioccolata, anche per, bisogna dire, per la strepitosa interpretazione di Manfredi, che comunque secondo me va spesso anche fuori dalle righe.
È un po' gigioneggia.
Comunque ha avuto un grande successo, ha avuto persino l'orso, però è stato Brusati che ha ottenuto l'Orso d'Argento a Berlino, mentre il film ha vinto il Davide di Donatello. Il Davide di Donatello, diciamo, comunque il più prestigioso, l'Oscar italiano, insomma.
Certo.
Quindi ha avuto i suoi riconoscimenti, e la cosa che è più interessante di questa, diciamo, dell'atteggiamento di Brusati. Brusati è stato uno comunque degli autori che, pur così schivo, ha curato la diffusione del film in Francia, per esempio, con molta attenzione, e persino negli Stati Uniti è riuscito a portare questo film, che ha avuto il suo successo, al punto che la Fiastri, nel rievocare il fallimento dell'89 su Dimenticare Venezia, disse: forse se avessimo avuto Pane e Cioccolata al momento dell'Oscar saremmo riusciti a vincere.
Certo.
Perché comunque fu un film che ebbe un grande successo di pubblico. Un film che a mio parere è sopravvalutato.
Però funziona, dai, fondamentalmente.
Però fondamentalmente è un film che funziona, è un film che pone degli interrogativi. E io
scorre
lo trovo,
bene,
diciamo, insomma, trovo un po' irritante, insomma, la sequenza degli uomini pollo. Poi per esempio c'è invece una sequenza, se vogliamo, più dolorosa e forse più realistica, che quando lui va in una baracca a trovare i suoi così connazionali, che viene in una baracca dove improvvisano una specie di spettacolo di cabaret, no? E mancando le donne c'è appunto una grande interpretazione di Tano Cimarosa, che fa appunto la donna a bordello, e poi un altro ragazzo che più effebico, che fa pure una parte femminile, che a un certo punto si ribella, dice: ma questa, c'è niente da ridere, non c'è ossamente nulla da festeggiare, nulla da, insomma, è una sequenza molto amara, cioè molto Brusati, dolce amaro, insomma, sì, se vogliamo, sì. Tragicomica.
Agrodolce, come si suol dire.
Agrodolce, sì, sì. Quella forse è una delle immagini più riuscite del film. Trovo invece molto di maniera questa cosa degli uomini pollo, quasi un po' irritante, che è troppo lunga, troppo insistita.
Secondo me, un altro punto che funziona, è che forse andava sfruttato meglio anche la relazione tra lui ed Elena, la greca.
Ci volevo arrivare. E, per esempio, questo personaggio, no, non dimentichiamo, questa è Anna Karina. Cioè, certo. Anna Karina ha fatto i capolavori di Godard, cioè nel Bandito delle 11 c'è Anna Karina, praticamente Banda a Parte c'è Anna Karina, cioè un'attrice fondamentale del cinema francese, non solo, ha lavorato pure con Visconti, per esempio, e viene sottoutilizzata, insomma, una
sì,
figura che appena
è un peccato,
perché pure verso la fine a un certo punto ritorna e gli dice: guarda che io con mio marito abbiamo trovato forse un modo di un permesso di soggiorno, se tu rimani, mentre lui sta partendo. Quindi chissà che poi un domani, quando ritorna, non vada a rivolgersi a lei per avere questo permesso di soggiorno. Comunque sia, diciamo, a un certo punto anche dall'interpretazione della Karina, cioè si vede anche da questo contatto, quando lui sdegnosamente rifiuta e va sul treno, lei piange, no? Quindi probabilmente era anche a suo modo coinvolta,
certo,
sentimentalmente, però aveva scelto la sicurezza economica,
certo,
no? E per lei e per il figlio.
Lei poi, tra l'altro, ha un volto che buca lo schermo come poche altre.
Lei ha un volto che buca lo schermo, oltre ad essere, a quei tempi era bellissima.
Ha lavorato con Fassbinder, addirittura
ha lavorato con mezzo cinema europeo, ma soprattutto è l'icona di Godard.
Tony Richardson, una filmografia di tutto rispetto, Roger Vadim, insomma,
con un sacco di autori. E secondo me invece Brusati stranamente la sottoutilizza, una cosa che infatti sono rimasto molto perplesso.
Che poi invece sia come figura che come personaggio all'interno del film, secondo me è proprio il personaggio che più si avvicina alle corde narrative di Brusati.
Esattamente, è il personaggio dolente, no? Che più si avvicina a quello che Brusati voleva dire.
Ma guarda, volendo proprio azzardare un'ipotesi, secondo me anche in questo Nino Manfredi è un po' sgomitato, ha fatto diavolo a quattro.
Manfredi ha voluto proprio condizionare il film. Ora negli extra del DVD la Fiastri non lo dice, però io l'ho letto su vari saggi critici, ci furono momenti di scontro tra la Fiastri, per esempio, e Manfredi, perché era veramente invadente, poi magari lo faceva in buona fede, non è che era...
Ma sì, poi ho letto che praticamente lui, siccome aveva avuto esperienza in famiglia di immigrati, quindi si sentiva abbastanza competente.
Sì, sentiva particolarmente, tant'è vero che appunto vuole chiamarsi Nino, cioè lui impone il personaggio Nino Garofalo, perché vuole che si chiami come lui. Quindi è un film che lui sicuramente ha sentito, però voglio dire, se devo fare un paragone, no? A pensare all'interpretazione di C'eravamo tanto amati, insomma al suo rigore, no? Di C'eravamo tanto amati, secondo me qui è sopra e fuori dalle righe.
Beh,
no?
Ma lì c'era anche un Ettore Scola che lo comandava, che da sempre un grande diciamo direttore di attori, insomma.
Sì, ed era anche uno che non è che si faceva di quello che doveva fare, insomma.
Sì, sì, però se ci pensi bene, la maggior parte dei film di Ettore Scola, tra i vari pregi che hanno, è proprio quello di saper coralmente esprimere, cioè dalla famiglia
assolutamente.
Anche lo stesso La Cena, tanti film di Scola,
anche dei suoi film
La Terrazza, insomma,
c'è un controllo degli attori diverso, Brusati era un autore sensibilissimo, si chiudeva in silenzi a volte,
però non riusciva forse a tenere le briglie del cast, non sempre,
era carismatico, era molto rispettato, soprattutto perché un uomo di grande cultura e quindi ne avevano un grande rispetto.
Sì, però Manfredi se lo mangiava, secondo me.
Però Manfredi era molto molto più vitale, più prepotente, insomma, quindi certo, ovviamente certo. E comunque, insomma, va bene, insomma, l'opera è comunque riuscita, nel senso che ha avuto un riscontro di pubblico, incontra i gusti soprattutto dell'epoca, insomma.
Tra l'altro un tema che vorrei affrontare con te, che spesso andiamo a tirar fuori in conclusione delle nostre considerazioni, è che ne pensi? Io lo trovo che non è che sia che abbia perso di freschezza, è un film che tuttora ha la sua, come dire, alla sua dignità e il suo valore espressivo.
Diciamo che la condizione dell'emigrazione, adesso la viviamo in altri modi, insomma, a parte che adesso abbiamo
la fuga dei cervelli, certo.
La fuga dei cervelli, insomma, quindi non abbiamo più la fuga della manodopera. Però sicuramente è un film attuale, perché è un film che riflette sull'uomo, no? Riflette sulla condizione drammatica del trovarsi in un altro paese, sradicati, che può valere per tantissime.
E che adesso ci mettiamo noi a fare gli svizzeri, insomma, fa un po' sorridere.
È una cosa, insomma, che sembra, sì, no? Soprattutto che dimostra quanto questo popolo c'ha poca memoria storica, no? Però, appunto, non c'è memoria storica, però... Insomma, diciamo che è un classico film degli anni 70, va considerato nel contesto socioculturale degli anni 70, però sicuramente è una valenza, è un film che a suo modo, pur con i suoi limiti, però c'è una valenza universale, quindi si può ancora sicuramente considerare come valido, assolutamente sì. Tanto è vero che c'è stato negli anni scorsi da parte della Cineteca Nazionale
di Bologna, di Bologna, che l'ha restaurato, no?
L'ha restaurato e l'ha proposto di inserirlo tra i 100 film più importanti della storia del cinema italiano. Mi sembra forse un po' eccessiva, come diciamo. Però insomma, è un film che
bisognerebbe vedere quali sono stati esclusi a favore di questo,
quali, a favore appunto bisognerebbe vedere quali sono stati esclusi. Comunque sicuramente è un film che ha la sua rilevanza.
Allora, caro Marcello, alle 14.37 in rigorosa diretta ricordiamo a chi ci ascolta che stanno ascoltando Visti in prima visione, la rubrica della trasmissione La Bottega del Forno, che si occupa del cinema di 50 anni fa, e oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ha affrontato la pellicola di Franco Brusati, Pane e cioccolata, protagonista un come dire debordante, se vogliamo, Nino Manfredi, ma con un Johnny Dorelli che sa anche tenere di testa. E quindi, alla luce di questa nostra chiacchierata, e dovendo esprimere un giudizio come facciamo di solito da 0 a 5, prima no, c'era l'altro passaggio obbligato, facciamo un passo indietro. La rubrica si chiama Visti in prima visione perché all'epoca dell'uscita di questa pellicola Marcello ebbe l'opportunità di vederla sul grande schermo, appunto in prima visione. In quale sala cinematografica ti capitò di vederlo?
Augustus.
L'Augustus, un classico. Invece pensa, io forse faccio un po' confusione perché la memoria un po' mi può ingannare, però entrambi sono film di Manfredi. Non so se fu questo o fu quello di cui abbiamo parlato in passato, che era Per grazia ricevuta, che lo vidi nello storico cinema palazzo di San Lorenzo,
okay. Sì,
che purtroppo per tanti motivi adesso rimpiangiamo.
Sì, certo.
Per cui insomma un'altra sala di quelle che diciamo ormai fa parte del passato,
certo,
remoto.
Fa parte del passato, certo.
Quindi il cinema Augustus, invece, che era uno dei tuoi classici, mi sembra che tra Augustus.
Sì, perché
che uno,
vabbè.
Se all'epoca ti si doveva cercare in assenza dei telefonini, secondo me, aspettandoti o fuori dall'Augustus o fuori dal cinema Clodio.
Facilmente, anche perché da 10 minuti di auto da casa mia.
Oppure andavi al Clodio, quindi
cioè, proprio,
o se non era zuppa.
Bene, Cesare. E poi ce n'era un altro pure che
frequentavi.
Casa mia, che per esempio lo Splendid, che paradossalmente frequentavo di meno, che adesso però ancora esiste, si chiama Alhambra.
Ho capito.
Esiste ed è una bella multisala,
meno male.
Una bella multisala, non tanto grande, che comunque fa molto cinema d'autore.
Bene, benissimo.
È uno di quelli che si salva, insomma.
Allora, l'avevo anticipata erroneamente, ma la conclusione della nostra chiacchierata riguardo il cinema di 50 anni fa, e nello specifico il film di oggi, Pane e cioccolata, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che il nostro Marcello Gerardi condivide con la webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Sì, classico film da 3.
Benissimo, ero alla luce di quanto da te considerato, accetto di togliergli mezzo voto che gli avrei dato io per conto mio. Mi adeguo alla tua opinione in base a quello che ci hai raccontato. Allora, nel salutare Marcello e dandogli appuntamento al prossimo lunedì, quando parleremo di un altro film del 1973, e tornando al rapporto tra Nino e Elena, l'esule greca, Marcello ha accennato al figlio nascosto che lei tiene dentro l'armadio e che inevitabilmente incontra Nino Manfredi all'interno di questo appartamento. E Nino Manfredi, nel tentativo di conquistare le simpatie di questo ragazzino, prova col ditino a fargli suonare una canzoncina stupidissima che aveva imparato da ragazzino dal parroco, senza poi capire che questo ragazzino invece il pianoforte lo suona benissimo.
Lo sapeva suonare benissimo.
Ed era proprio il pianoforte che lui ascoltava la notte quando da vicino di casa si domandava: ma che succede in quell'appartamento?
Esattamente.
Allora, e quindi noi andiamo a concludere la nostra chiacchierata di oggi proprio con l'ascolto di di questo brano per pianoforte, che altro non è che una si chiama Sonata numero 16 in Do maggiore, il cui autore è Wolfgang Amadeus Mozart. Quindi ascoltiamo questo pezzo di pianoforte, salutando Marcello, ringraziandolo per la sua puntuale
grazie a te, Fabrizio,
chiacchierata.
Buon proseguimento della trasmissione. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.